Va ora in onda Cronache musicali, a cura di Luca Berni.
Un saluto agli ascoltatori di Rete Toscana Classica, sono Luca Berni e questo è il numero di ottobre 2021 di Cronache musicali. In questo numero avremo il piacere di parlare con il maestro Mario Ancillotti della 19ª edizione del Festival Suoni Riflessi, che ha luogo a Firenze, a Bagno e Ripoli e a Empoli. È già iniziato l'11 d'ottobre e andrà avanti fino al 14 novembre prossimo. E poi avremo due pianiste. La prima è un'intervista con Agnese Toniutti, Subtle Matters, Numa Records, con musiche di Lucia Dlugoszewski, Tandun e Philip Körner. Un CD decisamente un po' fuori dall'ordinario, sicuramente molto interessante. Agnese Toniutti si è prestata a presentarcelo e a darti molte indicazioni anche per gli ascolti di questi brani, di questi tre compositori. Un'altra pianista è Ilaria Baldaccini, che presenta per Emma Vinci Records notturni. Sono notturni scritti anche per lei, intramezzati a notturni più famosi, quindi la musica di Bartok, di Glinka, di Tchaikovsky, di Poulenc, di Chopin è inframmezzata con brani di compositori più recenti: Deraco, Venturi, Gottardo, Rossiré, Carlo Galante, Coluccino, Montalbetti e per chiudere con un notturno giustamente di Chopin, l'opera postuma in Do diesis minore. E anche questo disco verrà presentato dalla esecutrice stessa, cioè da Ilaria Baldaccini. Sono con il maestro Mario Ancillotti, direttore artistico della 19ª edizione del Festival e inventore del Festival Suoni Riflessi 2021, che è iniziato l'11 d'ottobre e presenta concerti e incontri fino al 14 di novembre. Quest'anno su tre città diverse, tre luoghi differenti: Firenze, Bagno e Ripoli e Empoli. Maestro, benvenuto ai microfoni di Rete Toscana Classica.
Grazie e buongiorno a tutti, anche a tutti gli ascoltatori.
Allora, il Suoni Riflessi prosegue in qualche modo l'edizione dell'anno scorso col progetto Beethoven. I primi due concerti sono già stati eseguiti, cioè il giorno lunedì scorso e martedì. Al Teatro Comunale di Antella ha avuto luogo Suoni Riflessi Giovani. Dal 13 di ottobre invece si parte con Suoni Riflessi Cultura, ciclo Beethoven, matinée in Sala Vanni e Svelare la musica. Ci racconta un po' com'è concepita tutta la stagione.
Ma dunque, Suoni Riflessi Giovani in qualche maniera prende il posto di quello che era per noi una cosa molto importante per aiutare i giovani che affrontano la difficile carriera, che era quello del concorso Marcello Pontillo, sì, che per due anni non è stato fatto perché, per le ragioni che conosciamo, le ragioni sanitarie, anche se quest'anno le cose stanno andando molto meglio, ma siccome un concorso deve essere presentato, bandito qualcosa come 5-6 mesi prima della sua realizzazione, in aprile scorso, in marzo aprile scorso, non sapevamo che cosa potesse succedere oggi, ecco, per cui, e comunque ancora oggi, diciamo, dal punto di vista dei viaggi internazionali, insomma, siamo in difficoltà, per cui forse abbiamo fatto bene a non bandirlo, perché lo bandiremo al prossimo anno, ovviamente. Per cui, diciamo, questo aspetto che per noi è fondamentale, che è l'aspetto del presentazione dell'aiuto ai giovani musicisti che affrontano la carriera, ecco, si è trasformato in Suoni Riflessi Giovani, che ha già avuto i due concerti lunedì e martedì scorso. Ecco, in questi Suoni Riflessi Giovani ci sono stati alcuni complessi veramente di grandissimo livello. Sono tutti complessi che vengono dalla scuola di Fiesole, ma questo non è un caso, anche perché il mio vice direttore, ma anche io stesso ne ho fatto parte per lunghi anni della scuola di Fiesole, ma il vice direttore, che è Matteo Fossi,
sì,
diciamo che è
una delle colonne. Certo.
Per cui conosce bene tutto l'aspetto, ma anche molti musicisti che circolano intorno a noi, ecco. Per cui questi giovani sono formidabili, devo dire veramente formidabili. Ecco, io ho ascoltato alcune esecuzioni di grandissimo livello e questo ci fa un grande piacere. L'altro, voglio dire, anche questo aspetto di aiuto ai giovani continua anche successivamente, sia nel progetto Beethoven, perché alcuni, soprattutto nel settimino di Beethoven che verrà eseguito il 17, ci sono alcuni giovani che derivano anch'essi dalla scuola di Fiesolo, dal Conservatorio di Lugano, insomma. E più che altro il concerto del 7 di novembre con Bruno Giuranna vi parteciperà il quartetto Chaborutz, che è un quartetto di giovanissimi, tra l'altro questi fanno ancora il liceo, e straordinariamente bravi, e il maestro Giuranna, che è una persona generosissima, li ha ascoltati, non solo, li ha seguiti in un corso durante quest'estate e ha deciso di suonare con loro. Ecco, per cui ci sono aspetti diversi nella nostra politica verso i giovani.
Certo. E cosa suonerà il maestro Giuranna con lo Chaborutz? Un quintetto di Mozart?
Possibile. Suonerà un quintetto di Mozart, il Re maggiore, che sarebbe il K593, una delle ultime opere.
Certo.
Ecco.
Certo.
E poi da solo, cioè col pianoforte, con la Clara Dutto, Bruno Giuranna suonerà la famosissima sonata di Shostakovich, l'ultimo testamento del grande Shostakovich. Dopodiché, due giorni dopo, Shostakovich morì, per cui è veramente un testamento musicale, un testamento di sentito importantissimo. Ecco, io ricordo di averlo sentito più volte. Questa sonata fa un'impressione grandiosa, ecco.
Sì.
Per cui io gli ho chiesto di fare questo e Bruno Giuranna è stato felicissimo di aderire alla mia richiesta.
Certo.
Ecco, allora dunque, l'aspetto, diciamo, dei giovani è un po' questo. Poi c'è questo aspetto che abbiamo dovuto riprendere, questa linea che abbiamo dovuto riprendere, ma con molto piacere, di Beethoven, che per fortuna non ha bisogno di commemorazioni per avere un posto importante nelle programmazioni. Del grande Beethoven noi illustreremo alcuni aspetti che sono particolari, ecco, addirittura quattro. Intanto le grandi sonate. Io ricordo, io ho avuto la fortuna di essere stato allievo per qualche anno di Luigi Dalla Piccola, e una volta qualche allievo gli fece una domanda: secondo lei quali sono le cose più importanti che ha scritto Beethoven? E lui immediatamente disse: le sonate per pianoforte, perché attraversano tutto lo spazio, tutto il tempo, e sono di un'importanza fondamentale. Ecco, per cui questo aspetto è affidato al pianista Piernacio Tomasi e avverrà il 16. Poi ci sono altri aspetti, Beethoven ne ha tantissimi, ecco, ma l'aspetto galante, quello che forse è meno conosciuto, l'aspetto del Beethoven settecentesco, che avrà come esecuzioni la Serenata Opera 25, che è un brano divertente, veramente di buon umore, e soprattutto il Settimino Opera 20, che è stato uno dei brani più famosi di Beethoven, cioè gli ha reso anche moltissimo dal punto di vista editoriale, dal punto di vista direi banalmente economico, salvo poi, e poi Beethoven, insomma, un pochino più avanti lo guardava con un po' di sospetto, perché voleva essere ammirato per ben altre cose, ecco.
Certo.
E poi c'è l'aspetto centrale del Beethoven romantico, l'ho chiamato romantico, un aspetto centrale delle grandi opere, fra cui c'è una sonata per violoncello, e questa chicca, direi, il quarto concerto per pianoforte, che nella prima versione sicuramente, anche se purtroppo non ci sono documenti, per cui è tutto un'ipotesi, sicuramente fu fatto in una versione cameristica.
Sì, per pianoforte.
Probabilmente.
Certo.
Sì, pianoforte e un sestetto, un quintetto d'archi. Ce ne sono state più di una versione, non si sa di preciso quale fosse, anche perché sembra che addirittura la parte pianistica fosse cambiata. Noi lo faremo in una versione che è uscita anche recentemente per una grande casa editoriale tedesca, che mi sembra molto affidabile, ecco, in cui però la parte del pianoforte è tale quale quella del concerto.
Certo.
E invece la parte dell'orchestrale è ridotta a 6 strumenti. Ecco, no, si può parlare tranquillamente dell'ultimo, che è Beethoven, cosiddetto metafisico, che è l'ultima parte della grande produzione, in cui ci sono i due grandi capolavori. La penultima sonata per pianoforte, grandiosa, l'opera 110, nonché l'ultimo quartetto, uno degli ultimi quartetti, il più esteso forse, che è l'opera 132, ecco, che ci sono due colossi.
Certo.
Su cui non voglio dire niente, se non che sono come dire, talmente importanti non nella produzione di Beethoven, ma nella storia della musica di sempre, che insomma abbiamo voluto includerli in questa nostra commemorazione, in questo nostro progetto beethoveniano.
Certo. Poi ci sono 3 matinee in sala Vanni, mi sembra di diverse,
ecco.
A parte quella di Bruno Giuranna di cui abbiamo parlato, ce ne sono 2, una si intitola Scherzi musicali e l'altro Diavoli in commedia,
Sì. Allora dunque sì, questi sono i 3 concerti, diciamo, che in qualche maniera ci caratterizzano di più da sempre, ecco, questo presentare la musica con qualche contaminazione o con qualche segreto magari poco conosciuto, che può veramente stimolare l'interesse non solo dei musicofili, ma anche di altre persone. Il 31 ottobre, che è poi il giorno di Halloween,
sì,
noi abbiamo voluto fare una brano che forse non hai più conosciuto, che è il Façade di Walton, che è uno stranissimo brano scritto su testi di Edith Sitwell da un giovane Walton che aveva 21 anni. Immaginiamoci che siamo nel 1921, per cui poco dopo del Piero Luner. Anni dopo del Piero Luner e pochi anni dopo di Stuart Stravinskiana, per cui diciamo che queste 3 cose in qualche maniera ci fanno capire come i compositori stessero cercando delle nuove strade di espressione. Per cui anche questo, che è la realizzazione di un giovanissimo compositore, che poi ha preso strade anche completamente diverse, ma è interessantissimo, perché lui ha preso i versi di questa poetessa, Edith Sitwell, tra l'altro sono versi molto divertenti, sono nonsense, ma non proprio nonsense, sono più che altro delle rimembranze di cose fagiullesche, di paure, elaborate attraverso una fantasia un po' a volte grottesca, a volte macabra. Ecco, e Walton ha preso alcune di queste poesie, normalmente se ne eseguono 21,
sì.
Però noi ne faremo anche di più, perché poi
c'è una specie Walton, di appendice, esiste una specie di appendice di Façade, sì, infatti.
Sì. Dove il buon Walton ha scritto delle cose divertentissime, spesso ispirandoci al jazz o alla musica leggera o alla musica, ma con citazioni di Rossini o di Beethoven. Insomma, è una musica di grandissima vivacità per un piccolo complesso di 6 persone,
sì,
su cui l'attore, all'epoca fu la stessa Edith Sitwell che fece, che
prese parte all'esecuzione. Esiste anche una registrazione di Edith Sitwell,
esatto,
con
Walton. Sì. Con un megafono, perché allora non c'erano i microfoni, no. Ecco, con un megafono, in una specie di rap ante litteram, ecco, perché il testo si integra nella musica, quasi fosse musica esso stesso, con le sillabazioni, le accentazioni e via dicendo. Per cui il nostro interprete, che è Luigi Maio, famosissimo, che si chiama, lui si ama chiamarsi musicattore, mm-hmm. Luigi Maio ha fatto una traduzione in italiano difficilissima, perché naturalmente doveva ripercorrere tutti questi elementi del testo, sì. Per cui accentazioni, sillabazioni, strane cose onomatopeiche che riportavano alla musica. Ha fatto un lavoro enorme e l'ha fatto prima per la prima suite e successivamente anche per questa appendice. Ecco, sì. Per cui diciamo che l'esecuzione con tutti i numeri, che sono ben 29, è forse una prima esecuzione, ecco.
Certo, è molto interessante comunque, che di solito si ascolta la prima. Quindi dato giustamente sfogo anche alla seconda parte, al façade numero 2, e con sì. Questo gioco tra la poesia e la musica sempre molto stretto, che è molto interessante. Mentre invece il 14 di novembre abbiamo un amico e direttore comune, Alberto Battisti, con l'ensemble Suoni Riflessi, Diavoli in Commedia, omaggio a Dante Alighieri. Però lei ci deve dare qualche informazione su questo connubio tra i Diavoli in Commedia e le musiche che sono Stravinsky, Mussorgsky, Bartok e Prokofiev.
Allora, dunque, questo è nato perché le istituzioni, chiaramente il comune e la regione, via dicendo, ci hanno invitato a fare qualche cosa in commemorazione di Dante, sì. E mi sembra molto giusto. Il fatto è che quest'anno di Dante se ne è sentito tantissimo, mai troppo, intendiamoci, però tantissimo, era difficile trovare qualche cosa che fosse un po' originale, cioè che non fosse ripetuto da tutti gli altri. E allora qualche mese fa ci siamo messi a pensare dove poter indirizzare il nostro spettacolo, e ci è venuto in mente a un certo punto Le Malebolge, questi due canti formidabili, che sono ironici, grotteschi, divertenti, e sono tutt'altro rispetto all'eleganza delle allegorie invece degli altri aspetti danteschi. Per cui abbiamo pensato che forse quello poteva essere un buon tema per certo. Fare un nostro spettacolo. A quel punto io ho telefonato a Alberto Battisti chiedendogli cosa ne pensava di fare una cosa di questo genere, e lui al telefono mi ha citato le due Malebolge, interi brani a memoria, perché lui è un amante ovviamente di Dante, ma al punto tale di conoscerla a memoria. Mi ha detto: guarda, mi inviti a nozze per fare una cosa di questo genere. E allora lui naturalmente non poteva essere altro che lui il fine dicitore per in endecasillabi per Dante. A questo punto bisognava trovare le musiche che in qualche maniera lo contrappuntassero. E ci siamo messi a cercare. Naturalmente le prime cose che sono venute in mente sono quelle che avevano a che fare con i diavoli, per cui gli Stuart di Stravinsky. Ecco, certo. Di Stuart, dove il diavolo è protagonista, e direi anche dove in fondo l'ascoltatore quasi parteggia per il diavolo, ecco, perché è l'elemento più interessante. E poi le suggestioni diaboliche di Prokofiev, e cose che avessero questa crudezza, questa durezza, certo. Questi contrasti interni, ecco. E ne sono venute fuori stranamente sono venute fuori tutte musiche, diciamo, dell'est.
Sì.
Addirittura quasi tutte russe, ma questo non saprei perché, ecco. Non è mio compito andare a scoprire perché, ma comunque in Mussorgskij ci sono tantissime cose di grande tensione, ecco, così come poi Stravinsky, Prokofiev, Bartok e via dicendo, ecco, certo. E questi sono state, è stato molto divertente, ecco, io devo dire che andare a cercare e a avvicinare i testi danteschi alle musiche invece di 50 anni fa o 100 anni fa è stato molto stimolante e certo. Anche divertente.
Beh, insomma, sarà sicuramente una matinée molto interessante. Senta maestro, di sicuro poi insomma conosciamo gli estri di Alberto Battisti tutti quanti.
Sì.
Senta, io allora c'è un'ultima parte che non possiamo dimenticare, che è svelare la musica, che sono questi incontri che lei o i musicisti tengono il giorno prima, sempre in Sala Vanni, per presentare molto il concerto della domenica, cioè sono il sabato alle 18, ci sono incontri con Luigi Maio, con Bruno Giuranna e con Alberto Battisti e lei. Quindi sono momenti in cui di dialogo con il pubblico, se capisco bene.
Sì. Sì, sì, dialogo, cioè il pubblico si ritrova come dire, è come vedere un backstage, anche se è invece in avanti, è come vedere il teatro dalle quinte e si capisce come la musica viene interpretata, ma anche come viene avvicinata e studiata, elaborata, ecco.
Certo.
Le motivazioni della musica che non sono solo motivazioni auliche, si scrive per qualche ragione, per la ispirazione che viene dall'alto, ma vengono fuori tutte le vere motivazioni e tutte gli aspetti anche più nascosti, che sono interessantissimi e avvicinano la musica, l'ascoltatore, perché andare a sentire un concerto naturalmente è la cosa più interessante, più bella di quello che è la musica. Ma senza sapere quello che c'è dietro, delle volte può diventare una specie di museo.
Sì, manca qualcosa, per cui cercate di indubbiamente avvicinare ancora di più il pubblico a quello che ascolteranno il giorno dopo.
E devo dire che noi abbiamo cominciato ormai tanti anni fa a fare svelare la musica e all'inizio venivano poche persone, perché è comprensibile. Ecco, che la gente voglia sentire invece il prodotto finito. E invece negli anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, ho visto molta più affluenza, perché molte persone mi hanno detto: io gusto molto di più la musica adesso che ne so le motivazioni, conosco le motivazioni e anche come voi musicisti la create e la studiate, la lavorate. Ecco.
Certo. Senta, io la ringrazio. In bocca al lupo, ora il festival è già iniziato, ma comunque in bocca al lupo per questa 19ª edizione e grazie davvero da parte mia e degli ascoltatori di Rete Toscana Classica.
Grazie a lei e a Radio Toscana Classica, ecco. E tra l'altro devo dire che gli abbonati di Radio Toscana Classica
è vero,
hanno...
ha ragione, hanno lo sconto, hanno il biglietto ridotto all'ingresso. Maestro, grazie davvero e a presto, in bocca al lupo.
Grazie a lei, arrivederci.
In the early springtime after their tea, through the young fields of the springing bokee, Jemima, Jocasta, Dinah and Deb walk with their father, Sir Joshua Jebb, an admiral red, whose only notion, a butterfly poised on a pigtailed ocean, is of the perilled sea whose swell breaks on the flawless rocks of hell. Under the thin trees, Deb and Dinah, Jemima, Jocasta walked, and finer their black hair seen flaxy, than the young leaves of the springing bohea. Their cheeks were like nutmeg flowers when swells the rain into foolish silver bells. They said if the door you would only slam, or if papa you would once say damn, instead of merely roaring a vast, or boldly invoking the nautical dust, we should now stand in the street of hell, watching siesta shutters that fell with a noise like amber softly sliding. Our moonlight glances through these gliding would see at her table, greened and set, Mirina sitting at her toilette with eyelids closed as soft as the breeze that flows from gold flowers on the incense trees. The Admiral said you could never call. I assure you it would not do at all. She gets down from table without saying please, forgets her prayers and to cross her D's. In short, her scandalous reputation has shocked the whole of the hellish nation, and every turban chinoise and we with whom we should sip our black bohea would stretch out her simian fingers thin to scratch you, my dears, like a mandolin. For hell is just as properly proper as Greenwich or as Bath or Joppa.
Abbiamo al microfono la pianista Agnese Toniutti. Agnese, ben arrivata ai microfoni di Rete Toscana Classica.
Grazie, grazie mille.
Il suo CD, Subtile Matters, cioè Materie Sottili, è un CD decisamente fuori dall'ordinario, sia per la quantità di tipi di pianoforte che lei utilizza che per il programma che lei presenta. Io mi limito per adesso a dare i nomi dei tre compositori che sono presentati: Lucia Lugoszewski, Tandun e Philip Körner. La curiosità che lei mi ha messo inviandomi questo CD è proprio data dal fatto di essere un CD fuori dalle strade ordinarie, ma questo ci piace molto, e più che altro di essere un CD pieno di voci di pianoforte o di simili pianoforte che lei utilizza per queste 9 tracce, di cui 4 sono quelle dedicate al pezzo Exacerbated Subtlety Concert per timbre piano della Lugoszewski. Ci racconta un po' come è nato questo disco?
Questo disco è nato attorno a una domanda che insomma si può esprimere così: quanti suoni si possono fare sul pianoforte senza toccare la tastiera? La risposta è moltissimi. E alcuni di questi sono appunto contenuti nel CD e all'interno del disco, ma sono sicura che ce ne sono insomma infiniti altri da esplorare, perché il pianoforte è sì lo strumento romantico che tutti abbiamo nel nostro cliché sonoro, in mille forme, con grandissima ricchezza, ma offre anche tutto un ventaglio di possibilità in più.
Certo.
E questo era il punto di interesse, insomma, di questo progetto.
Certo. Quindi lei usa un pianoforte normale, un timbre piano e un toy piano, se capisco bene. Quindi come
sì.
Utilizzo di strumenti per questa esecuzione.
Esatto, spendo due parole sul timbre piano.
Sì.
Dunque, questa è un'invenzione appunto di Lucia Lugoszewski, che è questa compositrice di origine polacca, però naturalizzata americana, anzi nata in America da genitori polacchi, che è mancata nel 2000, ed è una figura piuttosto interessante perché oltre a essere compositrice, è stata inventrice di più di un centinaio di strumenti musicali. Mm-hmm. E tra le altre ha avuto una carriera interessante, perché ha collaborato per tutta la vita con una delle principali compagnie di danza contemporanea dell'epoca, stiamo parlando una compagnia di danza, quella della Eric Hawkins Dance Company, del calibro della compagnia di Merce Cunningham, se c'è un'idea di coppia John Cage e Merce Cunningham, abbiamo anche Lucia Glugoszewski e Eric Hawkins, insomma, certo, i loro corrispettivi. La Glugoszewski ha inventato questo timbre piano, che è stato nominato timbre piano da un critico del New York Times, che ha ascoltato uno dei suoi concerti. Era più o meno l'epoca del prepared piano, del pianoforte preparato di John Cage. Mm-hmm. E il critico voleva segnalare un utilizzo del pianoforte che andava sì oltre il canone classico, ma non seguiva il percorso, insomma, segnato da Cage. Aveva una sua individualità piuttosto chiara. Non è uno strumento diverso dal pianoforte, è sempre un pianoforte, però sì, suonato con una serie di tecniche estese, cioè di modi di agire sulle corde, sulla cassa armonica, con le mani nude, con degli oggetti, con dei gesti specifici, che era talmente peculiare, talmente tipico del suo stile, che addirittura, insomma, questo critico si è sentito di coniare questo neologismo, che da lì è restato. Mm-hmm. E lei stessa l'ha acquisito nello scrivere le partiture successive.
Certo.
Thank you.
Quindi questo è il primo brano. Poi abbiamo Tandun e Philip Körner. Tandun sembrerebbe una cerniera tra la Dlugoshevsky e Philip Körner, in qualche modo, con questo Cage, Fingering for Piano, sì, che è un pezzo del 94.
Esattamente. Sì, è come dice lei, è una specie di intermezzo nell'ascolto tra due visioni piuttosto estreme ed estremamente originali anche di quello che può essere la composizione e l'idea musicale. Tandun media, no? Media sì. Sia tra un utilizzo occidentale, sempre parlando di produzione del suono all'interno della cordiera, da una parte c'è questo e c'è la sua ammirazione per John Cage come pilastro della tradizione contemporanea occidentale, e dall'altro però c'è la sua tradizione folclorica cinese. Quindi in qualche modo queste due cose si incontrano poi nel risultato finale, cioè in un'idea di suono che mette assieme la sua conoscenza dello strumentario e dello stile cinese tradizionale assieme alle avanguardie europee occidentali.
Certo. Questo, ecco. Il sottotitolo è Fingering for Piano, quindi immagino si utilizza un pianoforte in forma normale, cioè senza preparazione.
Sì, sì.
Ecco.
Senza preparazione, sì. E sempre con l'utilizzo di tecniche estese.
Certo, chiaramente. E Philip Körner invece è presente con quattro brani, tra cui uno a lei dedicato, e quindi anche qua immagino che ci siano utilizzi diversi di tastiere differenti.
Sì, allora per quanto riguarda Philip Körner, stiamo parlando nuovamente di un altro approccio ancora alla composizione e all'idea musicale, cioè Körner lavora con delle partiture per lo più verbali. Questo significa che il musicista, in questo caso io, sì, si ritrova davanti una serie di istruzioni, abbastanza generiche ma non troppo, che gli delimitano un campo di possibilità, e quindi ha la responsabilità di bene o male gestire questo flusso di informazioni dando forma al pezzo. La cosa può sembrare un inno alla libertà dell'interprete, in realtà non lo è proprio per niente, nel senso che Körner esprime con pochi tratti, esprime molto chiaramente qual è la sua idea di suono e del pezzo.
Certo.
Insomma, lui ha uno storico, una biografia, insomma, che riassume tutta quanta l'avanguardia del Novecento, penso, parte dalla frequentazione del gruppo di Cage, all'aver fondato, è uno dei fondatori del gruppo Fluxus, è un performer, insomma, una carriera molto vasta, e sicuramente l'approccio è anticonformista, cioè anche questo è un compositore che è focalizzato più sul suono e sulla come dire, sulla natura del suono prodotto piuttosto che sulla gerarchia tra suoni e sulla convenzione della strutturazione dei legami tra suoni.
Certo.
Tutti questi tre compositori hanno un'idea chiara della struttura della loro composizione.
Lei ha preceduto la mia domanda. Lei sì, ha sì, assolutamente sì. Preceduto la mia domanda. Grazie, anzi.
Prego, diciamo che quello che c'è comunque è la struttura dell'opera, cioè come voglio che ci sia la forma e la costruzione dell'opera, ma all'interno di questa cosa la parte da leone, la priorità ce l'ha il come viene scolpito il suono per suono.
Certo.
E quindi siamo ovviamente in un'altra logica rispetto a quella che può essere la logica della composizione classica, che ha tutta una serie di gerarchie tonali piuttosto che semitonali, piuttosto che in contraddizione con quelle tonali, che però ruotano attorno a un universo con delle leggi comunque, che vengano accettate o negate, quelle sono le leggi. Ecco qua, faccio Piazza Pulita. di queste leggi, mm-hmm, e cominciamo a costruire in base a altre logiche e con altri materiali e esplorandone di nuovi materiali.
Certo, che se capisco il rapporto con Philip Körner le è valsa anche un pezzo per lei che ascolteremo.
Sì. Sì, ho avuto questo onore, e però devo dire che il rapporto in sé per sé, al di là del pezzo di cui sono felicissima, è stato fondamentale per concepire questi pezzi.
Certo,
perché c'è stato un confronto, un palleggio, diciamo, di idee che ha fatto in modo che riuscissimo a sintonizzarci con reciproca soddisfazione, insomma.
Sì, immagino che ci sia comunque con un musicista vivente che ha una sua visione così particolare della musica, il rapporto, sì, tra interprete e autore sia da gestire e da costruire in maniera molto, molto vicina.
Sì. Sì, lo trovo anch'io fondamentale. Certo, molto può fare l'ascolto di altre opere precedenti, però è il confronto con la persona, come un po' succede per tutto, no?
Sì, cioè, certo,
il bello,
chiaro,
di essere vivi e stare in relazione. Il fatto di parlarsi, guardarsi, confrontarsi, scambiarsi energie.
Bene, Agnese Toniutti, grazie, perché lei ci ha portato in un campo meno battuto anche dagli ascolti di Rete Toscana Classica. Grazie di avermi mandato il disco, di avermi stuzzicato con questa sua nuova uscita discografica, e non mi rimane che farle complimenti e facciamo ascoltare della musica proprio dal suo disco ai nostri ascoltatori.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci,
alla prossima.
Grazie davvero, a presto. Ilaria Baldaccini, ben arrivata ai microfoni di Rete Toscana Classica.
Buonasera a tutti, grazie per questo invito.
Figurati, è un piacere presentare questo tuo CD edito da Emma Vinci che si intitola Notturni. È un CD che giustappone brani conosciuti con dei brani che ti sono dedicati e comunque con dei brani di compositori del giorno d'oggi. Ci farebbe piacere tu ci raccontasse come hai assemblato questo programma e presentato quindi in questo CD.
Sì, molto volentieri. Dunque, l'idea di base è stata quella appunto di avvicinare una letteratura pianistica che facesse capo alla tradizione classica e romantica e poi invece a una letteratura pianistica di compositori del presente. L'idea è nata per partecipare ad un bando SIAE uscito nel 2018, il progetto è poi stato tra l'altro insomma premiato da SIAE che ha commissionato l'opera di Mauro Montalbetti che ha scritto per me due notturni contenuti nel disco e che si ispirano a Chopin e a Keith Jarrett. Devo dire che non tutti i notturni, le composizioni che ci sono nel disco sono propriamente dei notturni, però tutte quante hanno un richiamo alla notte, appunto per forma, per stile o soltanto per allusione, per ispirazione o anche semplicemente per l'intimità della scrittura. E faccio un esempio, uno dei brani che più si discosta dagli altri è quello di Osvaldo Coluccino, è una stanza, una del ciclo di stanze che il compositore ha scritto nel 2004 ed è una stanza di silenzio, di suoni rarefatti, di lunghe vibrazioni e di risonanze che si spazializzano verso il silenzio, di aloni magici come il compositore stesso richiede esplicitamente in partitura. Quindi una scrittura estremamente intima che richiama l'intimità della notte, questo dialogo dell'uomo con se stesso che ha ispirato tanti compositori nel corso della storia. Non è un caso se ho scelto nella copertina un'immagine blu, perché blu è il colore della notte, ma è il colore anche del sogno, dell'onirico e dell'interiorità dell'uomo in dialogo con se stesso.
Certo. Senti, hai ben spiegato cioè, le motivazioni e ci dovresti anche però dare qualche informazione di più per le opere scritte per te o comunque dedicate a te, che sono un buon numero, che sono almeno tre se non sbaglio, cioè il pezzo di Montalbetti,
sì,
il pezzo di Francesco Rossi Re e il pezzo di Gottardo, che sono questi
esatto.
Tre momenti. E sarebbe interessante capire poi come tu hai fatto dialogare il moderno con l'antico sostanzialmente.
Allora, per l'assemblaggio devo dire che sono andata molto seguendo il mio gusto personale, un percorso di ascolto che mi affascinava. I brani scritti per me, appunto, come dicevi, sono quelli di Montalbetti, che ho già citato, che ha ispirato a Chopin e a Jarrett. In generale la scrittura di Montalbetti ha sempre uno sguardo verso al passato e l'autore cerca di dare nuova linfa a delle forme, a degli stilemi che fanno parte del passato. Invece il brano di Arduino Gottardo è un brano che il compositore lucchese ha scritto per me su mia richiesta nel 2020 e è un brano secondo me molto suggestivo e quello che mi piace molto è che è necessario per interpretarlo un suono crepuscolare che rimanda proprio, che richiama il suono di Chopin.
Certo.
E tra l'altro il titolo è molto particolare, Nocturne sì. per fauno, quindi è in due lingue. Il compositore non lo dice esplicitamente, però ecco, io quando penso, quando dico fauno, la prima cosa che mi viene in mente è Claude Debussy, e direttamente o indirettamente il riferimento è a lui, perché Gottardo mi segue da tempo, ha seguito il mio percorso artistico, sa quanto forte è il mio legame con Debussy, la mia ricerca su Debussy, quindi c'è, diciamo, una dedica implicita anche nel titolo di questa composizione, e per di più Debussy sappiamo quanto stimasse fortemente Chopin.
Certo.
E poi c'è il brano di De Rossi Re, Nightfall, lì sono due le ispirazioni dell'autore. Uno è il libro omonimo di Isaac Asimov del 1941, e l'altro invece è il Notturno del 1963 di Benjamin Britten, di cui il compositore riprende degli incisi melodici o ritmici e li fa risentire come se fossero un ricordo. Quindi, per tornare alla completezza della tua domanda, ho scelto dei compositori che nello scrivere dei brani nuovi facessero appunto attenzione a questo filo conduttore che doveva essere la forma del notturno, e in altri certo. casi invece ho scelto delle composizioni che richiamassero in qualche modo la notte, cercando proprio di scegliere delle ispirazioni anche lontane alla notte, appunto. Alcuni, per esempio, mi viene in mente Carlo Galante. Di Carlo Galante ho scelto un'opera del 2002, Intermezzi alla notte. Ecco, lì l'ispirazione è esplicitata nel titolo, e poi anche i titoli dei tre intermezzi
sì. certo.
sono evocativi, perché se posso elencarli, il primo certo. è La lingua di ferro della mezzanotte batte 12 volte, che è un verso shakespeariano dal Sogno di una notte di mezz'estate. Il secondo è un recitativo con Cielo stellato, è un brano un po' più libero, appunto, che richiama il recitativo sotto una coltre di cielo pieno di stelle. E il terzo è La danza dell'inquieto plenilunio, che invece ha un ritmo più concitato, che richiama una danza orgiastica. Ecco, questo è un brano che si discosta molto, per dire, da quello che citavo all'inizio di Osvaldo Coluccino, e non a caso li ho messi accanto, proprio per sì. creare una distanza e per far capire quanto uno stesso tema può dare risultati tanto diversi, insomma.
Certo. Tra l'altro il CD ha una bellissima presentazione di Renzo Cresti, che dice «Scura la notte, luminose le stelle». È un saggio che ti mette al centro, in realtà, di questa scelta, di questa meditazione sulla forma del notturno, sulle ispirazioni notturne in generale. E quindi mi sembra anche molto interessante proprio la confezione, diciamo, di tutto questo lavoro. Non è soltanto un lavoro musicale, ma anche di esplicitazione critica, in qualche modo, nelle pagine di Renzo Cresti.
Sì, tra l'altro io questo progetto è nato come programma da concerto, e ho deciso di farlo diventare disco proprio in questo periodo che abbiamo tutti vissuto, in cui siamo stati colpiti dal coronavirus, e l'ho registrato i giorni precedenti alla vigilia di Natale 2020 in una certosa di Firenze che era completamente deserta e anche abbastanza fredda. Ecco, è stato un momento anche intimo e particolare per me, per quello che stavamo vivendo, e ha dato anche un senso a quelle giornate.
Certo. Senti, un'ultima domanda. Quali sono i due brani che vorresti far ascoltare agli ascoltatori di Rete Toscana Classica per concludere questa nostra presentazione?
Non ci avevo pensato,
però la domanda nasce, ti dico subito perché ti faccio questa domanda, perché è un programma molto speciale, si passa da brani molto conosciuti a brani poco conosciuti, comunque o in prima, cioè, c'è tutto un lavoro dietro che hai spiegato, ben spiegato adesso mentre parlavamo, e quindi forse viene voglia anche di capire se desideri due brani del nostro tempo o mettere a confronto un brano del nostro tempo con un brano del repertorio.
Sicuramente io credo che il senso di questo disco appunto sia avvicinare la tradizione alla musica del presente, e quindi io sceglierei di fare un ascolto tradizionale accanto a un ascolto di musica contemporanea. È difficile scegliere, ed è troppo difficile scegliere, perché ogni brano è diverso. Certo. E quindi non ce n'è uno particolarmente significativo, ecco, che può dare un'idea di tutto il resto del contenuto. Però sicuramente farei ascoltare il notturno più conosciuto, che è quello di Chopin, l'opera postuma in do diesis minore, e poi scelgo quello forse meno radiofonico, però che più si discosta dal resto del programma e che ho citato all'inizio, che è La prima stanza di Osvaldo Coluccino.
Bene, e allora noi in questo ordine faremo ascoltare, dopo averti ringraziato di essere stata ai microfoni di Rete Toscana Classica, il notturno in do diesis minore, opera postuma di Chopin, e Prima stanza, brano del 2009 di Osvaldo Coluccino.
E correggo solo una cosa, è del 2004, perché c'è un piccolo errore, c'è un piccolo
refuso. Nel 2004 mi sono attenuto su cosa c'era scritto sul CD. Ilaria, grazie, complimenti, il disco mi sembra disco veramente interessante, bello, ci fa molto piacere averti avuto ai microfoni di Rete Toscana Classica.
Il piacere è stato mio, arrivederci a tutti.
Thank you.
Abbiamo siglato un accordo tra Rete Toscana Classica e il Maggio Musicale Fiorentino per la stagione 2021-2022, con il sottoscritto assieme a Giovanni Vitali per la fondazione del Maggio Musicale. Abbiamo dato vita, daremo vita a una stagione che prevede la trasmissione indifferita di quattro titoli, che sono Il Così Fan Tutte con la direzione di Adam Fischer, Linda Chamonix con la direzione di Michele Gamba, La Madame Butterfly con la direzione di Francesco Ivan Ciampa e Lo Sposo di Tre, Marito di Nessuna di Diego Fasolis. Sono delle differite che andranno in onda nel mese di novembre, nel mese di dicembre e nel mese di gennaio. Abbiamo però avuto anche la fortuna di poter trasmettere indifferita ancora il ciclo di Beethoven, delle sinfonie di Beethoven dirette da Zubin Mehta, e saranno cinque concerti dove alcune sinfonie di Beethoven, alcuni sono monografici, altri presentano per esempio insieme alla settima sinfonia musiche di Schubert e di Schoenberg, alla terza, la quinta sinfonia è un programma monografico, mentre invece la sesta sinfonia presenta assieme musiche di Haydn e Schoenberg. È un traguardo importante, è un lavoro che stiamo svolgendo da diversi anni ormai, quello di avere un rapporto con il Maggio Musicale Fiorentino, e un rapporto non tanto privilegiato per i motivi che esiste una loro scelta di lavorare ovviamente con la massima emittente italiana che si occupa di musica classica, cioè la RAI, in particolare Radio 3, ma anche per noi vengono riservati dei titoli interessanti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso per esempio che le opere vengono date il sabato sera, che invece di chiamarsi Serata all'Opera ovviamente si chiamerà Serata al Maggio. In particolare due musicologi sono Marco Cosci e Maddalena Bonecchi, e gli abbiamo affidato una introduzione all'ascolto di Serata al Maggio, dove non è soltanto l'introduzione, diciamo, musicologica, ma ci dà anche qualche indicazione sullo spettacolo, che cos'è stato lo spettacolo dal vivo che è stato visto al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. In questo modo cerchiamo di tenere una, non soltanto un rapporto, ma una di dare agli ascoltatori di Rete Toscana Classica un'idea, in qualche modo, non soltanto di ascolto della musica, ma anche dello spettacolo stesso. Vi ricordo che il 13 di novembre alle 20.45 trasmetteremo Così fan tutte, diretto da Adam Fischer. Il 20 di novembre Linda e Chamonix, diretta da Michele Gamba. Nella seconda parte di dicembre, probabilmente il 18, Madama Butterfly, diretta da Francesco Ivan Ciampa. E a gennaio Lo sposo di tre e marito di nessuna, direttore Diego Fasolis. Il ciclo di Beethoven andrà invece in onda tutto a gennaio, nei 5 lunedì di gennaio. È un modo di tenere rapporti, è un modo di fare rete che dovrebbe essere naturale in una regione e in una, per un, con una città che ha degli enti importanti, e comunque dove lavorano e operano importanti orchestre. Mi viene in mente l'orchestra, ovviamente l'orchestra della Toscana, così come la camerata strumentale. Serata al Maggio, quindi, e ciclo Beethoven sono frutto di un inizio, di un rapporto che è sempre in divenire. Abbiamo fatto delle dirette, faremo delle differite, eccetera, eccetera, ma comunque il rapporto rimarrà sempre unito e sempre vicino. E con questa nostra presentazione delle serate al Maggio e del ciclo Beethoven termina qui la puntata di ottobre di Cronache Musicali. Ringrazio Roberto Spinelli di là dal vetro, che con tecnica pazienza mi aiuta a confezionare le trasmissioni. Abbiamo parlato con Mario Ancillotti della 19ª edizione del Festival Suoni Riflessi 2021, con Agnese Toniutti di Subtle Matters Numa Records, e con Ilaria Baldaccini dei Notturni, oltre a darvi l'anteprima di quello che succederà da novembre in poi nel rapporto tra Rete Toscana Classica e il Maggio Musicale. Grazie e vi do appuntamento al numero di novembre di Cronache Musicali.
Abbiamo trasmesso Cronache Musicali a cura di Luca Berni.